Buongiorno, continuiamo le lezioni del corso La caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Settima lezione, parte seconda. Dopo Vitello ci fu un progressivo processo di identificazione della fattucchiera con l'eretica e si ebbe così l'accostamento delle loro operazioni, vere o presunte, all'intervento degli spiriti maligni, con i quali stringono un patto. E così le loro azioni saranno considerate come trasgressive del primo comandamento, cioè non avrai altro Dio al di fuori di me. Da quel momento in poi le loro operazioni saranno codificate come reati di latria o idolatria e quindi eretiche, mentre nei primi manuali dell'Inquisizione le loro azioni erano ritenute come puramente illusorie e superstiziose sulla base della tradizione del canone episcopi. Fine citazione dal testo già citato della collega Graziella Federici Vescovini, pagina 50. Trattiamo a questo punto un altro autore particolarmente significativo per gli stessi aspetti, cioè per le sue considerazioni critiche nei confronti della stregoneria, nei confronti della magia. Si tratta di un italiano, questa volta, di Biagio Pelacani. Astrologia e scienza sono le tematiche di fondo della sua ricerca. Si tratta di un autore vissuto tra il 1357 e il 1416. Era di Parma, un caso esemplare di razionalismo estremo, di negazione dell'esistenza dei diavoli. Per uno studio sulle sue opere e la dottrina si veda anche, ancora una volta, Graziella Federici Vescovini, Antologia e Scienza, la crisi dell'aristotelismo sul cadere del Trecento e Biagio Pelacani da Parma, Firenze 1979. Con la sua concezione dell'astronomia o astrologia, Pelacani giunse ad esprimere una sorta di materialismo astrologico e perciò venne definito Doctor Diabolicus. Fu filosofo e scienziato ottico, astronomo, matematico, molto noto nella sua epoca, anche perché professava tesi non proprio conformi all'insegnamento della Chiesa, soprattutto per quanto riguarda l'ammissione o meno dell'esistenza dei diavoli. Egli professava infatti una sorta di aristotelismo materialista, ammetteva come unica causa l'influenza degli astri. E contro queste posizioni i due autori del Martello delle Streghe svilupperanno non pochi argomenti per cercare di demolirle letteralmente con tutti i mezzi a disposizione. Sulla base di pure leggi fisiche ragionava Pelacani, sulla linea della convinzione del Deus sive natura, cioè di una natura scandita da ritmi fisici, da ritmi astrali. Essi sono quindi analizzabili, cioè le leggi fisiche, quindi i fenomeni soggetti alle leggi fisiche, alle leggi astrali, sono analizzabili esclusivamente con gli strumenti scientifici forniti dall'astronomia e dall'astrologia, tanto da giungere a posizioni anti-animistiche, anti-demoniache e antispirituali, in cui ogni cosa trova la sua collocazione ed è causa di un determinato movimento fisico. Vi sono, è vero, altre cause accidentali, contingenti per così dire, ma soltanto le cause sufficienti danno vita ad effetti che possono essere considerati di fatto e quindi possono essere analizzati, sviscerati scientificamente. Agli inizi della sua riflessione filosofica e scientifica, Biagio Pelacani considera come valida universalmente soltanto l'aspetto, la congiunzione astrale, cioè da qui il suo interesse per l'astrologia e la sua accentuazione degli aspetti astrologici. Pertanto, cito ancora una volta da Vescovini, dal libro di Vescovini, gli eventi quando si verificano sono necessari e non altrimenti, e si verificano per una causalità astrale. Le sue dottrine, cioè le dottrine di Biagio Pelacani da Parma, furono ovviamente riprovate, ma assai blandamente, dal vescovo di Pavia nel 1386. Da quel momento Pelacani mitigò tutte le dottrine estreme di materialismo astrologico e soprattutto la negazione dell'immortalità dell'anima intellettiva umana. Fine citazione. Secondo Pelacani, gli astri sono le uniche cause e l'astrologia diventa l'unica scienza vera e propria, degna di questo nome, e può essere paragonata alla teologia, messa alla pari della teologia. Nei riguardi della magia e delle pratiche magiche, Pelacani ha una posizione decisa, inequivocabile, senza alcun dubbio. Citazione dal libro della Vescovini: non ammette incantazioni, incantaciones, né naturali né tantomeno demoniache, e combatte ogni forma di credenza superstiziosa. Tra queste fa rientrare anche quelle della religione cristiana, come la venerazione della reliquia di Sant'Antonio conservata nella Basilica del Santo. La negazione del sovrannaturale in tutte le sue forme, sia religiose che magiche, si ritrova nelle spiegazioni razionalistiche della sua ottica geometrica, cioè dei suoi studi di ottica, sviluppate in particolare nel terzo libro della sua Prospettiva, dove tratta appunto delle illusioni demoniache a cui appartengono, a suo avviso, molte illusioni ottiche. Testo della Vescovini, pagine 420-421. Queste esprizioni, queste espressioni così dure, così estreme, ci danno un'idea e anche la misura del suo spirito critico, con cui egli affrontò e ridusse a pure illusioni ottiche fenomeni quali le passeggiate in cielo di uomini a cavallo o a piedi, le apparizioni sempre in cielo di angeli con la spada o con la tromba, tanto da poter dire di lui, come fa da Federici Vescovini, egli fu un libertino ante litteram. Attraverso il suo caso, però, perciò, cioè tramite l'esempio di Pelacani da Parma e delle sue vicende, in particolare, cito dal testo della Vescovini, pagina 423, se si confronta la modestia della censura del vescovo con gli esiti delle vicende del Vanini, che portarono alla sua tragica fine nel 1619, si potrà constatare l'enorme distanza che separa l'età moderna dal Medioevo, relativa ai temi del soprannaturale, fosse credenza magica o fede religiosa, e la notevole tolleranza dei secoli medievali su questi temi. Fine citazione. San Tommaso, accanto a questi due autori, è quasi d'obbligo prendere in considerazione e analizzare, sia pure brevemente, anche San Tommaso per quanto riguarda il modo di caratterizzare i diavoli, la realtà demoniaca, i suoi effetti. San Tommaso nacque a Roccasecca nel 1225, morì a Fossanova nel 1274. In questo excursus non può mancare una breve analisi anche dei testi, dei principali testi di San Tommaso sul diavolo, presi soprattutto dalla sua Summa di Teologia, perché la sua autorità fu indiscussa durante il Medioevo e dopo, fino ad arrivare quasi alle soglie del Concilio Vaticano II, cioè alle soglie della Magna Carta della Chiesa Cattolica del terzo millennio, 1962-1965. Per quanto riguarda le posizioni della Chiesa Cattolica ufficiale, San Tommaso svolse un ruolo fondamentale a tutti i livelli. La dottrina dell'Aquinate, cioè di San Tommaso, venne infatti ben presto, dopo il 1277, proclamata dottrina ufficiale dell'Ordine dei Domenicani. La penetrazione del tomismo, poi, nel pensiero e nell'attività dottrinale della Chiesa ebbe il suo inizio ufficiale con la canonizzazione di San Tommaso da parte di Giovanni XXII, cioè del Papa Giovanni XXII, nel 1323, cioè quindi pochi decenni dopo la morte, e si andò sempre più affermando, malgrado i contrasti, malgrado le critiche, i tentativi di condannare alcune sue proposizioni, alcune sue tesi, fino ad ottenere un prestigio senza pari nel Concilio Tridentino, cioè nel Concilio di Trento. In epoca moderna, con il Papa Leone XIII e la sua enciclica Aeterni Patris del 1879, la Chiesa Cattolica ha poi proclamato l'Aquinate come dottore ufficiale, dando così vita ad una ripresa del tomismo, cioè ad una ripresa delle posizioni di San Tommaso, al punto da considerare lo stesso San Tommaso Interscholasticus doctores omnium princeps et magister, cioè tra tutti i dottori della scolastica, principe e maestro. Per ulteriori approfondimenti è possibile reperire in internet gli scritti di San Tommaso in italiano e latino con accesso gratuito. Qui ci limitiamo, proprio per gli aspetti che abbiamo accennato, brevemente accennato, solo alcuni aspetti essenziali delle sue formulazioni che riguardano l'esistenza del diavolo e il modo di caratterizzare il diavolo, cioè la realtà demoniaca. Si tratta di un aspetto poi che ebbe ampia applicazione per quanto riguarda la redazione del testo Il Martello delle Streghe. E quindi qui il discorso su San Tommaso, per non allargare a dismisura l'analisi delle sue posizioni, teologiche e filosofiche, serve solo per poter intendere meglio il contesto e il testo Il Martello delle Streghe, che solo nella prima parte del testo rinvia direttamente o indirettamente addirittura 70 volte a San Tommaso e ai suoi testi, in particolare alla Summa di Teologia, ai commentari, alle sentenze. Il testo che prendiamo brevemente in considerazione è un testo, si tratta di alcune questioni prese dalla Summa di Teologia, prima parte, questioni che vanno dalla questione 50 alla 64esima questione. In queste questioni San Tommaso tratta degli angeli, fornisce un vero e proprio trattato di angelologia e quindi affronta anche il problema dei diavoli, cioè degli angeli decaduti, e esplicita, chiarisce come considerare gli angeli decaduti, quali sono le loro caratteristiche di fondo, come spiegarle alla luce della scrittura, alla luce della tradizione appunto cristiana e dei padri. Si tratta di principi, cioè principi elaborati da San Tommaso che riassumono e sviluppano ulteriormente le precedenti posizioni di Pietro Lombardo e dello stesso Sant'Agostino. Posizioni sono importanti ed è doveroso accentuarlo perché poi hanno ispirato tutta la tradizione cattolica successiva. Allora, una loro sintetica presentazione trova spazio più che giustificato in questo excursus sul diavolo nel Medioevo, sulla presenza, sull'esistenza del diavolo nel Medioevo e sul modo in cui veniva caratterizzato, veniva intesa la realtà demoniaca. Proprio per avere un quadro sufficientemente chiaro delle posizioni medievali in maniera di diavoli, abbiamo a che fare infatti con il suo trattato di angelologia, con la grande epoca della demonologia cattolica. Assieme ai testi biblici, ai padri della Chiesa, in particolare Agostino, le sue posizioni espresse nelle questioni citate della Summa di Teologia vengono a costituire il trattato sugli angeli, questioni della prima parte appunto, che divennero poi successivamente oggetto di speculazione costante, non solo durante il Medioevo, durante tutto il Medioevo, ma anche nei secoli successivi, fino ad arrivare addirittura ai nostri giorni. Negli articoli articoli citati, in particolare l'Aquinate, cioè San Tommaso, affronta e tematizza soprattutto aspetti quali la natura, la qualità e gli attributi degli angeli e poi di conseguenza, come ulteriore sviluppo dello stesso discorso, il problema degli angeli decaduti, gli effetti dei diavoli, quali sono le caratteristiche dei diavoli, quale fu il motivo della loro decadenza, della loro ribellione nei confronti di Dio. Questi motivi costituirono la base per ulteriori speculazioni e sviluppi, ma anche il fondamento di tutta una casistica nel successivo clima dell'Inquisizione, nel tentativo appunto di sradicare la stregoneria. Da qui l'ulteriore importanza appunto di questi testi di San Tommaso, di queste questioni che trattano del fenomeno dell'angelologia e cercano di spiegarla, di spiegare questo fenomeno alla luce dei testi biblici, alla luce dei padri e della grande tradizione.